Andiamo a una domanda un po' difficile. È da parte di Dario, un
Dario.
fratello che dice che hai sbagliato un po' con alcune cose nei tuoi insegnamenti. Ti leggo il suo messaggio.
Ok,
Pace,
grazie.
sono il fratello Dario.
Vediamo cosa ho sbagliato. Se ho sbagliato, chiederò scusa e rettifico, però mi dovete dare scritture.
Pace,
Perché
sono il
io,
fratello Dario.
anche quando sbaglio, anche se sbaglio, vi do un sacco di scritture. Quindi ho il diritto di avere risposte con scritture, giusto? Sennò qui andiamo avanti. Forza, cosa dice Dario?
Ascolto con gioia i vostri studi.
Dio
Il
ti benedica.
fratello Giuseppe mi ha lasciato molto perplesso riguardo lo studio della comunione con Cristo, mentre afferma che in cielo saremo ugualmente peccatori. Sinceramente, dopo questa eresia, ho perso la stima che nutrivo per lui, poiché nella Bibbia non c'è alcun versetto sul fatto che in cielo si continuerà a peccare. Sono profondamente deluso di quanto abbia affermato un fratello che ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Come si può azzardare una tale eresia? Il peccato, lo dice la parola, proviene dal diavolo e in cielo non può esserci ancora il male che ci spinge a peccare. Chiedo assolutamente un chiarimento, o meglio ancora, una rettifica, perché è grave affermare che in cielo, dove regnerà la luce di Cristo, ci sia ancora spazio per il peccato. Dopo la risurrezione avremo un corpo incorruttibile, cioè senza peccato, lo dice la Bibbia. Come ti permetti, fratello Giuseppe, a pensare che in cielo saremo ancora peccatori? Ti rendi conto di quello che dici? Dio ci benedica. Sì,
Amen. Io allora andiamo ai fratelli allora. Ok,
perché alcuni fratelli hanno inviato risposte per Dario. Le leggiamo?
sì. Cominciamo con la risposta di Adriano. Caro fratello Dario, io sono Adriano e ti rispondo con le scritture, che sì, si può peccare nel cielo. Giobbe 4,18. Ecco, Dio non si fida dei suoi servi e trova difetti nei suoi angeli. Ah, un consiglio, caro fratello Dario, fatti mandare da sorella Angela il corso biblico. Adriano, un saluto.
Amen.
va bene, facciamo i commenti alla fine,
Ok,
no?
sì, va
Ok.
bene. E poi
Grazie
Aurelia.
Adriano, Dio ti benedica.
Aurelia scrive: rispondo alla domanda di Dario, dice che in cielo non si pecca perché non c'è il diavolo, ma regna l'amore e la luce di Dio. Nel paradiso c'era Satana, che era l'angelo bellissimo, eppure si è ribellato. Poi gli angeli che erano in cielo hanno visto le figlie degli uomini e sono scesi in terra e hanno avuto rapporti sessuali, vedi Genesi capitolo 6. Poi in Isaia 66, 22 a 24 dice che quelli nei nuovi cieli e sulla nuova terra vedranno i corpi dei ribelli bruciare per l'eternità. Dio non li ha messi lì per caso, ma ha ammonito chi li vede a non commettere lo stesso sbaglio per non finire come loro. Quindi Dio lascia a noi decidere cosa fare anche nel paradiso. Dio ci ha dato il libero arbitrio e poi il peccato non viene solo dal diavolo. Voglio dire a questo fratello che tutti a volte sbagliamo in buona fede, perché nello spiegare una cosa possiamo introdurre una frase con un altro contesto. Solo il Signore non sbaglia. Che Dio vi benedica, sorella Aurelia Grazia.
Risposta da parte di Giuseppino. Caro fratello Dario, la pace sia con te. Ho letto il tuo messaggio e ti scrivo poiché anche io ho ascoltato il messaggio che aveva dato il fratello Giuseppe. Come dici tu, avremo un corpo nuovo, senza peccato. Nessuno che si sarà redento si ribellerà contro Dio. Saremo simili a Lui. 1 Giovanni 3,2. Simili, però non come Dio. Cioè non saremo infallibili, perché solo Dio è infallibile e completamente perfetto. Quindi potremo sbagliare e ricevere correzioni che certamente riceveremo. Se Dio trova difetti nei suoi angeli, Giobbe 4,18, certamente potrà trovarne in noi, anche se avremo un corpo nuovo senza peccato. Ci saranno cose da imparare, non saremo dei burattini. Se non potremo mai fare un solo errore, allora vuol dire che saremo come Dio?
Un solo errore.
Se non potremo mai fare un solo errore, allora vuol dire che saremo come Dio? In verità, solo Dio non sbaglia mai. Saremo perfetti, ma ti ricordo che c'era nel giardino di Dio un angelo che era perfetto. Ezechiele 28:12. Che poi ha peccato, perché si credeva o voleva essere uguale a Dio, ed è diventato Satana, perché non ha accettato correzioni e si è ribellato. Questo non significa che in cielo c'è posto per il peccato, ma che c'è il libero arbitrio. Sì, saremo perfetti in Cristo, ma non perfetti come Dio, quindi non che potremo peccare. Non credo ci saranno peccati di ribellione come Satana. Ma fare errori perché non sei uguale a Dio è un altro discorso, e penso che il fratello Giuseppe faceva questa riflessione. Poi sarà lui stesso a chiarire. Ma anche Adamo e Eva, prima della caduta, prima della loro ribellione, prima del peccato, erano perfetti, ma non uguali a Dio. Caro fratello, in ultimo voglio dirti che quando uno stima o ama qualcuno, veramente stima e ama in modo incondizionato. E quando portiamo eventuale correzione a qualcuno, bisogna sempre farlo in maniera costruttiva, con amore, e soprattutto quando ti rivolgi a un anziano, con massimo rispetto. 1 Timoteo 5:1. Non riprendere aspramente un anziano, ma esortalo come un padre. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La scrittura infatti dice: non mettere la museruola al buio che trebbia. Ed ancora, l'operaio è degno del suo salario. Quindi, fratello, è buono che tu chieda chiarimenti, ma come il nostro Signore ci insegna, bisogna farlo con spirito di mansuetudine e non con spirito inquisitorio. Perciò ti invito nel nome del Signore Gesù Cristo a rimediare. Levitico 19:32. Alzati davanti al capo canuto.
Questo sono i capelli bianchi.
Onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono l'Eterno. Che Dio ti benedica, caro fratello, e che questo messaggio ti sia propizio. Giuseppino.
Grazie Gesù.
Amen. Grazie Gesù. E voglio aggiungere un altro messaggio da parte di Dario, che ha scritto in un secondo messaggio. Ha detto: scusate se mi sono espresso in maniera un poco accesa. Il versetto di Giobbe 4 si riferisce a prima della caduta, cioè il versetto che dice: Dio trova imperfezioni anche nei suoi angeli, difetti, trova difetti anche nei suoi angeli. Dice Dario: questo si riferisce a prima della caduta, anche se usa il verbo presente. Per quanto riguarda il versetto delle vergini...
Beh, qui posso cominciare a rispondere.
Sì, finisco la frase.
Se no devo rileggere.
Mm-hmm. Per quanto riguarda il versetto delle vergini, Gesù sta parlando di chi si farà trovare pronto per entrare nel regno dei cieli e chi no.
Posso rispondere?
Sì, sì, per favore.
Ok, grazie Dario, grazie, Dio ti benedica. Senz'altro accetto le tue scuse. Quello che dice Giuseppino riguarda gli anziani ha ragione, così infatti. Tutti facciamo errori, li ha fatti Paolo, li ha fatto Elia, il profeta, tutti sbagliamo. E però bisogna vedere, il falso profeta è quello che cerca di ingannarti. Non è come Paolo che ha fatto degli errori, litigato con Barnaba, eccetera. Litigato con Pietro, Pietro ha fatto degli errori. Cioè il fatto che Pietro ha sbagliato e Paolo lo ha ripreso, Galati capitolo 2, non vuol dire che... Pietro ha sbagliato, certo, e Paolo l'ha ripreso, Galati 2. Però non vuol dire, questo non fa di Pietro un falso profeta. Il falso profeta è uno che cerca di portarti all'inferno, cerca di farti uscire dalla chiesa, cerca di farti inciampare, cerca. Il falso profeta non è uno come Pietro, per esempio, che ha detto a Gesù di non andare a Gerusalemme, vuole salvare la vita, e Gesù gli ha detto vattene Satana. Cioè, Pietro non era satanato, Satana lo aveva ingannato, però... Basta, non è che Gesù gli ha detto guai a te, era meglio che non fossi nato come Giuda, no. Assolutamente. Ma io non lo so voi, io continuo a sbagliare. Cioè anche le profezie che ricevo dal Signore, c'è qualche virgola sbagliata. Quando lo vado a rileggere, ma questo qui è un po' esagerato, aspetta, non credo che Gesù mi dice così. E cambio la virgola, questa non è una falsa profezia, è che io ho la testa... Sono mezzo bacucco, capito? Allora devo... se voi siete così perfetti, beati voi. Io non lo sono.
No, neanche io.
Ho sentito profezie di fratelli, di altre chiese e non erano perfette. Questo non li fa falsi profeti, perché le loro intenzioni sono di glorificare Dio. Se mia moglie sbaglia a mettere il sale, è capitato? E non è che devi, perché una falsa profetessa c'è da avvelenare. Mi ha sbagliato, poveraccia, ha messo un po' di sale in più. Magari non è neanche il caso di correggerla, va bene? Quindi con questo non voglio difendere i miei errori. No, sto solamente dicendo la differenza tra veri profeti che sbagliano e falsi profeti. Va bene?
Sì, sì, sì.
Ci
sì.
Siamo su questo.
Quindi cosa pensi tu riguardo a questo commento che il versetto di Giobbe, che Dio trova difetti nei suoi angeli, e anche il fatto che il diavolo era perfetto nel paradiso, però si è ribellato, quindi ha sbagliato, si riferisce a prima della caduta.
Sì, e questo, infatti lui come che dice? Il versetto di Giobbe si riferisce a prima della caduta, anche se usa il verbo presente. E lui a chi gliel'ha detto questo?
Non lo so. Sì, perché come dice, Dio trova difetti anche nei suoi angeli, quindi è al presente. Non dice che Dio ha trovato difetti nei suoi angeli caduti, che poi si sono ribellati. Dice, trova oggi difetto.
Vedi, sì, infatti il fatto stesso che Giobbe dice Dio trova difetti nei suoi angeli, cioè questo dimostra che quello che io dicevo è scritturale.
Mm-hmm.
Dice, no, ma Giobbe ha sbagliato verbo. Che me lo dice me che invece non sbagli tu? Cioè, vai piano prima di dire la Bibbia si sbaglia, io ragiono la Bibbia torto. Non è un buon modo di insegnare il Vangelo. Io non lo faccio mai, io non insegno mai la Bibbia così. Voi mi conoscete, ho tutto registrato, ho fatto errori, certo, anche oggi farò errori, va bene? Ho sentito un predicatore bravissimo che invece di dire Dio ha detto il diavolo è andato avanti e nessuno se n'è accorto.
Vabbè,
quello lì è la mente carnale che sbaglia, Dio ci protegga, ma non è falso profeta. È come il falegname che fa una sedia, sbaglia e spacca una gamba dalla sedia, capite? Per l'intenzione è buona, va bene? Quindi come puoi tu dire, fratellino, te lo dico con amore, stai attento, non è così che si insegna la Bibbia, non devi dire la Bibbia si sbaglia o ragione io. Il verbo presente che... Giobbe usa, che Dio trova in perfezione nei suoi angeli, verbo presente che Dio usa, non puoi dire che ha sbagliato, invece il tuo verbo passato remoto, come che gli dice, che si riferiva prima.
Sì, sì, sì.
Come facciamo a sapere che la Bibbia sbaglia e tu hai ragione? Non è un modo salutare di insegnare la Bibbia, te lo dico con amore. Va bene, a posto? Quindi per me rimango quello che dice la Bibbia.
Sì.
Poi se te continui a dire che la Bibbia sbaglia e tu hai ragione, è il tuo privilegio, io però non sono d'accordo.
Sì, ma è perché logicamente pensando, possiamo dire anche che prima dell'arrivo di Gesù era diverso nel Vecchio Testamento. Dopo che Gesù è venuto ci ha rigenerati, ci ha dato una nuova vita, abbiamo lo Spirito Santo che ci aiuta e quindi nel cielo non peccheremo, saremo perfetti.
Chi dice questo?
Nessuno, la mia mente carnale.
No, ma Giobbe stesso dice Dio trovi in perfezione nei suoi angeli, ma c'è altre scritture, c'è Satana in cielo, lo vediamo nel Nuovo Testamento, che lui dice si trascinava un terzo delle stelle del cielo, i demoni, gli angeli, sono angeli, che dice anche in Giuda 1:6, dice gli angeli che hanno abbandonato la loro condizione di prima, Dio li ha messi in prigione, eccetera. Quindi angeli in cielo hanno abbandonato la loro condizione e Dio li ha messi in prigione, sono diventati demoni. Quindi questo è il Nuovo Testamento, quindi questo dopo Giobbe spiega queste cose. Quindi è pericolosissimo, fratelli, dire la Bibbia sbaglia perché mi dà torto. È quello che stai facendo, te lo dico con amore.
Ma cosa significa che dopo la risurrezione avremo un corpo incorruttibile?
Significa che, attenzione, questo non si riferisce a quelli che sono salvati, che sono salvati con la vita eterna. Non si riferisce a quelli scritti nel libro della vita. Attenzione, ci sono due libri. Si riferisce al libro dell'agnello.
Mm-hmm.
Capisci? Perché quelli che sono scritti nel libro della vita potranno ancora perdere potranno finire come il diavolo ancora.
Mm-hmm.
Perché la vita eterna è condizionale, come Adamo ed Eva, non dovete mangiare questo frutto. È la stessa vita eterna che aveva il diavolo, i demoni, gli angeli del diavolo che divennero demoni.
Sì.
Erano condizionale. Loro avrebbero avuto la vita eterna finché continuavano ad adorare Dio. Gli angeli del diavolo hanno smesso, sono diventati demoni. Però quando tu sei salvato in Cristo, guarda, vai in 1 Corinzi 6, guarda. Ecco, vai al verso 19 e 20. Se sei salvato in Cristo, il Signore non ha più lasciato questa possibilità né al diavolo né a noi di diventare demoni. Prima perché noi non la vogliamo. E Dio, sapendo che non la vogliamo, non ce la dà. Però questo si riferisce solo ai salvati nel libro dell'agnello, non quelli nel libro della vita, Apocalisse 3,5. Allora leggi questa scrittura, comincia con questo.
Primo Corinzi 6,19?
Sì.
Non
primo
sapete...
Primo Corinzi 6,19-20.
Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi vuoi dire che quelli che sono scritti nel libro dell'agnello non potranno sbagliare a tal punto di diventare come il diavolo, come i demoni?
Ripeto l'ultima parte.
Come ha detto Giuseppino, nel cielo si potrà sbagliare, però non ribellarsi contro Dio a tal punto che ci sarà un nuovo diavolo, nuovi demoni che cadranno di nuovo. Questo perché, non succederà.
Però vedi, non dobbiamo dire nel regno dei cieli, eh? Perché quando dice nel regno dei cieli già non è chiaro la cosa. Va bene? Devi specificare. Nuova Gerusalemme o regno dei cieli? Perché regno dei cieli ci vanno anche quelli che sono il libro della vita.
Infatti sì, sempre
capisci che tu puoi essere cancellato il libro della vita. Vai nel regno dei cieli, come c'era il diavolo, come c'erano i demoni, era un libro della vita, però è condizionale, come dice il giovane ricco Marco capitolo 10, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli dice, mantieni i comandamenti. Mantieni i comandamenti. E dice, ma io li ho mantenuti. Cioè, questo comincia a sospettare. Ma però sento che ancora mi manca qualcosa. E allora Gesù dice, qui deve saltare al parallelo giovane ricco, a cos'è Luca, Matteo 19, mi pare. Matteo 19, Gesù, controlla su Matteo 19, giovane ricco. Perché lì aggiunge, nella storia parallela, Matteo 19, Gesù aggiunge una cosa che Marco 10 non c'è. E cos'è questa cosa? Dice, ah, se vuoi essere perfetto. Ho indovinato?
Sì, cos'è, Matteo 19. Da 16 in poi.
Oh, da 16 in poi. C'è una cosa che Marco 10, parallelo alla storia parallela, non c'è. Allora, Matteo 19, dal 16, dice, c'è una cosa, gli dice, cosa, io ho mantenuto i comandamenti, cosa mi manca? Ah, se vuoi essere perfetto, cioè uno come i 12, devi abbandonare tutto. Tutti i tuoi soldini, i soldoni, i soldazzi, i dollari e anche gli euro, abbandonare tutto. Adesso però tiri troppo la corda. E allora io me ne vado. E se n'è andato. Cioè Gesù gli stava dicendo una cosa che ancora non era rivelata molto, che l'avrebbe rivelata Paolo, poi l'Apocalisse, cioè il prossimo gradino dopo la salvezza, il libro della vita, c'è la sposa dell'agnello, c'è la Nuova Gerusalemme, capito?
Sì.
Angela, sono chiaro o mica troppo? Ci sono due libri, insomma.
Sì, sì.
Il libro della vita, va bene, che è Apocalisse 3,5. Però dice lì in quella scrittura, puoi venire cancellato.
Sì.
Se non vinci. Però poi c'è un altro libro, Apocalisse 13,8, il libro dell'agnello, che lì non ci si viene cancellati, appunto come dice Primo Corinzi in 6,20, siete stati comprati a caro prezzo, va bene, e quindi verso 19, non appartenete a voi stessi. Dice, non appartenete a voi stessi, siete stati comprati col sangue di Cristo. Cioè, tu non puoi dire io c'ho il privilegio, scelgo di andare all'inferno. Questo puoi fare da una cosa che appartiene a te. Cioè, se io ti regalo questo è il tuo regalo, prendilo. È il tuo, no? Ciao. Io non posso venire domani a dire il regalo che ti ho fatto ieri lo voglio dare a un mendicante. No, te l'ho già regalato. Guarda, io cosa mi ha dato ieri? 50 euro? Sì, l'ho già spesi. Ma qua volevo darle un altro. E io l'ho spesi, tu me l'hai regalato e buonanotte. Mm-hmm. Capito? Quindi se noi apparteniamo a Gesù, non possiamo prendere la vita che non appartiene più a noi, ma appartiene a Gesù, la nostra anima, la nostra salvezza, ci siamo dati tutto in tutto, e dire adesso cambiate idea, voglio diventare come il diavolo, voglio andare all'inferno. Non puoi più.
Questo conferma.
Però nel libro
quello...
della vita puoi farlo.
Sì, però questo conferma quello che dice Dario, che non potremo peccare nel paradiso.
No! Ma no, non ho detto questo.
Perché la tua vita non ti appartiene, appartiene a Gesù.
La vita, ma non è che diventi senza peccato come Dio. Capisci? Se rimani sempre, il paradiso è pieno di peccatori ravveduti, l'inferno è pieno di gente perfetta che non si è ravveduta, perfetta tra virgolette. Il paradiso è pieno di peccatori.
Ravveduti, ma si continuerà a peccare?
Sì, ma non a continuare a peccare, ma non peccati però che guidano all'inferno, che guidano alla separazione da Cristo. Continuerà a peccare come io pecco contro mia moglie, purché siamo felicissimamente sposati. Io non mi sogno né di giorno né di notte di lasciare mia moglie, però pecco contro di lei. Quindi io, quando sono in cielo, quando noi saremo in cielo, quando la sposa di Cristo è in cielo, continuerà a peccare come, ma non peccati, adesso vado ad ammazzare uno, vado a rubare, no, semplicemente che non siamo Dio, continueremo ad essere, diciamo come dice Giobbe, che non siamo perfetti, ma non è un peccato di essere cancellati dal libro della vita, perché apparteniamo a Cristo, siamo stati comprati col suo sangue. Mm-hmm. Mio figlio pecca, i miei figli peccano contro di me, diciamo metodicamente, però sono peccati involontari, non si soglierebbe di dire non sei più mio padre.
Capito? Quindi la differenza è che nel cielo, quando saremo lì, non vorremo peccare affatto,
no.
Vorremo essere vicini a Dio, ubbidienti, compiacerlo in tutto, però non saremo perfetti come Dio e potremo sbagliare e imparare lezioni.
Esatto, in cielo non saremo mai come Dio, mettiamolo così. I mormoni dicono che diventi Dio. E per questo che non sono mormone io. Cioè, dove è scritto nella Bibbia diventi Dio? L'ha detto il signor Joseph Smith, ma che sarà angelo con il suo Vangelo. Gesù non ha detto che diventi Dio, diventi come Dio, della sua divinità. Come dice in Secondo Pietro capitolo 1, verso 4, ma lo leggi per cortesia? Secondo Pietro 2, 4.
Sì.
Secondo Pietro 1, 4, credo. Non diventi, come i mormoni dicono, un Dio. Perché diventare Dio? Dove è scritto? Nella loro Joseph Smith. Ma nella Bibbia no. Dimmi.
Secondo Pietro 1,4. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
Quindi diventi partecipe della natura divina, cioè diventi come Dio, fatto a sua immagine. Mm-hmm. Per questo che Satana è gelosissimo. Capito? Perché noi in cielo saremo più quelli di noi che saranno la sposa, la sposa sarà più vicina a Dio, più intima, la sposa di Cristo, molto di più di com'era Satana. Satana, l'arcangelo, dice, non era la sposa di Cristo, capito? Perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine, quindi una creazione così potente che ha fatto ingelosire Satana e i suoi angeli, che ma come? Questi diventeranno meglio di noi? Beh, se sono fedeli, chiunque può... Dice Satana, no, io qua non mi sta bene. È per questo che odia la Chiesa tantissimo, uno dei motivi. Mm-hmm. E vuole distruggere tutta la Chiesa, perché è geloso, invidioso. Va bene, quindi... Trattenete fermi, fratelli, la vostra fermezza, la sicurezza che siete sposa di Cristo. Cos'è? Secondo Corinzi 11:2.
Secondo Corinzi... 11.
Abbiamo
verso
toccato
2.
Tutto, Angela?
Voglio dire ancora
c'hai altro,
sì.
Dimmi.
Secondo Corinzi 11:2. Infatti sono geloso di voi dalla gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Ecco, noi possiamo perdere la verginità. In che modo? Avendo relazioni intime con spiriti di demoni. Così si perde la verginità. Ma non relazioni intime nel senso che viene un diavolo. Ci sono sorelle che ci scrivono, ci sono demoni sessuali che mi molestano di notte. Questo non c'entra niente, questi attacchi. Gli dice vai all'inferno, Satana, non ti presentare più, e continua a dirlo finché non torna più. Mm-hmm. Questo non è. Relazioni di demoni sono quei satanici, i satanisti, i luciferiani, quelli che desiderano il diavolo.
Un adulterio spirituale che ami.
Che tu ami.
Mm-hmm, sì,
capito?
Sì.
Come quelli che ricevono il marchio della bestia e adorano la bestia. Ricevere il marchio della bestia, diciamo, non manda nessuno all'inferno, non significa niente se non lo riceve, perché può essere un paralitico, può essere un handicappato, può essere un manicomio, può essere un in coma, gli danno il marchio della bestia. No, è come quando una donna viene violentata, non puoi accusarla. Puoi accusare uno che gli mette il marchio della bestia che non lo voleva. Ci siamo? Però
sì.
Uno che lo riceva e adora, infatti tu vedi, dice, ogni volta che dice macchia della bestia e adora il dragone, capisci?
Sì.
C'è altra?
Sì, voglio enfatizzare quello che Aurelia ha scritto come risposta a Dario. Dice, anche nel paradiso ci sarà il libero arbitrio, e mi sembra giusto che avremo la libertà di scegliere, perché non è possibile che sulla terra abbiamo più libertà che nel cielo. Quindi anche lì avremo la libertà di scegliere. E poi ci dà questa scrittura di Isaia 66, 24, da 22 a 24, dove dice che anche nei nuovi cieli, quelli che saranno nei nuovi cieli, vedranno i corpi dei ribelli bruciare per l'eternità, le carcasse. E perché Dio li mette lì, quelle carcasse? Perché Dio ha ammonito chi li vede a non commettere i stessi sbagli. Quindi un avvertimento, non sbagliate. Guarda cosa è successo con quelli che hanno peccato.
Vuol dire che ne hanno bisogno.
Vuol dire che quelli nei nuovi cieli devono fare le scelte giuste, altrimenti sì, anche loro sbagliano.
Hai capito? E poi ti dicevo prima, non la Nuova Gerusalemme che non ha bisogno di capire che il diavolo non è buono.
Mm-hmm.
Quelli che hanno la vita eterna, che sono adesso come erano gli angeli che hanno seguito Satana. Ci sono angeli in cielo che sono nella stessa condizione degli angeli che hanno seguito Satana, solo che loro non l'hanno seguito. E qualcuno magari l'ha seguito metà e metà. Per questo dice in 1 Corinzi 6, voi giudicherete angeli. I fratelli della Chiesa mondiale che sono fedeli giudicheranno gli angeli che in cielo hanno dubitato, hanno tentennato e hanno, eccetera, hanno... Capito? Hanno commesso errori. Voi giudicherete angeli. Cos'è 1 Corinzi 6?
Mm-hmm. E poi ti leggo quello che dice Wanda, che ha scritto 5 minuti fa. Dice, carissimo Dario, dici bene quando affermi che Dio ci ha fatto a sua immagine. Ma attenzione, fratello, essere a immagine significa essere copia. E ricordiamo sempre che le copie, per quanto precise, perfette, non diventeranno mai l'originale. Dio ti benedica, fratello.
Sì, era Satana che voleva diventare come Dio, cioè voleva diventare Dio uguale a Dio. Ma attenzione, cioè praticamente quello che Dario dice è tu in cielo non farai più peccato, ma allora sei Dio, scusa. Cioè Dio non creerebbe una persona così perfetta che è uguale a lui, se no buonanotte, lui c'è democrazia, facciamo il voto, come sono dei fratelli che sono del Sud America qui e volevano fare gli apostoli. Volevano essere nominati apostoli, cioè Dio non nomina un apostolo in cielo uguale a lui. Cioè, se tu sei un apostolo, vai, fate la tua chiesa, poi mostra cosa combini. Cioè, Dio non vuole questo tipo di democrazia in cielo. Lui è creatore, e grazie a Dio, perché guarda, se ci fosse democrazia che vediamo qui in America, in Europa, eccetera. Se fosse in cielo e non ci sarebbe più cielo, ci sarebbe l'America, l'Europa, la Francia, l'Italia e tutto il casotto che questi democratici hanno combinato. La democrazia è più demonocrazia che democrazia, perché è la dittatura della maggioranza sulla minoranza. La minoranza non può fiatare, la maggioranza vota, votiamo a favore dell'aborto, la minoranza dice ma noi siamo cristiani, non ce ne frega niente, in democrazia si vota. E questa è la democrazia, demonocrazia, va bene?
Un altro messaggio, una domanda arrivata da Alfredo.
I demoni che vanno a votare, io voto per Satana, sì? Via dall'inferno, eccolo lì, guarda, segui il caldo, ci arrivi. Ah, votare, che inganno del diavolo. Io non ci credo nel voto, credo 1 Corinzi 1:10. Devo citarlo o lo conosciamo?
Primo Corinzi?
1:10.
Essere in unità.
Parla dell'unità, sì.
Devo citarlo? Sì. Tutti unanimi, tutti uniti in Cristo, tutti per uno, uno per tutti. Avanti, Angela.
Sì, una domanda da parte di Alfredo, che anche lui ha scritto adesso. Cari fratelli, ma il peccato e la morte non verranno tolti da Cristo?
Beh, sì, la morte cosa c'entra? Non mica stiamo discutendo sulla morte, la morte non c'è più in cielo.
E il peccato conduce alla morte?
Sì, quel peccato senz'altro. Quel peccato che è morto sulla croce, quel peccato, no?
Sì.
Il peccato che conduce a morte è morto sulla croce, quindi se tu accetti la croce non sei più sotto il peccato che conduce a morte. Però non sei perfetto, non sei perfetto come Dio. Per quale motivo Dio deve creare degli angeli uguali a lui? Ma stiamo scherzando. È come io, adesso so, io e mia moglie abbiamo questa casa, che poi l'abbiamo in comunità, diciamo. Se la nostra comunità abbiamo questa casa che paghiamo l'affitto, e diciamo ok, adesso prendiamo un'altra comunità di là, le mettiamo qui, siamo uguali, ma nessuno lo fa. Ti ospita a casa tua per 2 o 3 giorni, ma poi devi andartene. Va bene.
Mm-hmm. Quindi nel cielo ci saranno sbagli, però non peccati che conducono alla morte. Quei peccati non ci saranno.
Ma dipende, se tu non sei nel libro dell'agnello, tu puoi perdere la vita eterna.
Se non sei nel paradiso.
Cioè, vedi, in Apocalisse 2 dice, chi vince, io lo metterò nel paradiso di Dio. Mm-hmm. Ci sono diversi paradisi. C'è il paradiso di Adamo ed Eva, c'è il paradiso di Dio.
Ok.
Va bene, il paradiso di Dio, e lo dice Apocalisse 21 e 22, scende dal cielo Nuova Gerusalemme, eccolo il tabernacolo, parentesi, il paradiso, tabernacolo di Dio, e lui abiterà con loro, sarà il loro Dio, non ci sarà più, non soffriranno più, non c'è bisogno del sole perché la luce di Dio li illumina al Nuovo Gerusalemme. Quello, lì non c'è peccato che conduce a morte. Fuori dal Nuovo Gerusalemme, sì.
Ok.
E specialmente sulla Nuova Terra.
Sì.
Sulla Nuova Terra, Apocalisse, legge Apocalisse d'ora. No, Apocalisse 22, 14 e 15. Forza 22, che andiamo 4... bene qui, sembra che stamattina ci stiamo svegliando un pochino, meno male.
Apocalisse 22, 14 e 15. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Quindi questo è fuori da noi Gerusalemme, sulla Nuova Terra, ci sono i cani, gli stregoni, mm-hmm. gli idolatri. Ma come mai che il diavolo è stato bruciato il capitolo primo al verso 10? Leggi il verso, capitolo
primo, vero.
Verso 10.
Il peccato non viene dal diavolo.
Ecco, ma guarda che, guarda che il mondo non ha così tanto bisogno del diavolo. Ci sono cose che il diavolo sta imparando dal mondo.
Dove hai detto di leggere?
Il mondo senza Dio.
Dove hai detto di leggere?
Devi andare a capitolo prima. No, 2 capitoli, Apocalisse 20, 10.
Apocalisse 20, 10. Il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte, quindi, nei secoli dei secoli.
Quindi il diavolo non c'è più, è nel lago di fuoco all'inferno, può tentare quelli che sono in paradiso.
No.
Persino Abramo gli ha detto al ricco sanguisuga lì, Luca capitolo 10, fa, ma mandami una bottiglia d'acqua minerale, gli ha detto il riccone, quello della multinazionale lì che parla, Luca 16. E Abramo fa, non posso portarti l'acqua lì, anche se volessi, c'è una voragine che non posso attraversare. Quindi... nessuno dall'inferno, a parte che nell'inferno muoiono, ma anche se qualcuno pensa che vivono all'inferno, non vive nessuno all'inferno, tranquilli. Ciao, arrivederci. Chi vuole ascoltare il dialogo che grida tutta l'eternità? Ma basta, già mi sta scocciando adesso, devo ascoltarti anche nell'eternità? Senz'altro che muore, come dice Isaia 66, 24. E allora salta 2 capitoli avanti e leggi di nuovo che questo qui, penso che...
Apocalisse 21?
22, 14, 22. 15, e qui... 2 capitoli dopo che il diavolo è gettato all'inferno, che succede sulla Nuova Terra? Che testimoni di Geo ci fanno vedere Nuova Terra? Tutti picnic, tutti alberelli di mele, di cachi, di pesche, di albicocche, e tutti sotto col libro di, che è il libro dei testimoni di Geo, a mangiare e bere. Non è così, diglielo agli amici testimoni di Geo, vi state sbagliando. La Nuova Terra, leggi d'ora.
Apocalisse 22, 14 e 15. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori?
Fuori di cosa?
Della Nuova Gerusalemme.
Della Nuova Gerusalemme, che parla i versi prima, capito? Perché Apocalisse 21 e 22 sono in realtà un capitolo. L'hanno diviso, ma è un capitolo. Infatti sono 21 capitoli, 7, 7, 7, va bene? È l'Apocalisse. Comunque, è un Apocalisse 21 e 22 è un paragrafo. Allora, quindi...
verso
1 dice, verso 21, 1, 2 dice, scende noi Gerusalemme, dopo che è scesa, verso 22, 14, fuori dalla città, 15,
i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. E questi sono peccati.
Caspita, è un miracolo che questi qui non vanno all'inferno anche loro. Mm-hmm. Però cosa succede? Siccome non c'è il diavolo a mettere benzina sul fuoco, invece un mondo come adesso che peggiora, i progressisti dicono migliorare, non migliora niente, sta peggiorando il mondo, e allora migliora, capisci? Cioè Putin vuole fare la pace, capito? E Biden gli ha detto niet, il russo gliel'ha detto, niet,
ah, sì.
Noi vogliamo incrementare i missili atomici, e Putin dice... branco di cowboy ubriaco sabato sera al saloon a sparare per aria, ma vi rendete conto? Avete visto le scimmiettare dei cosacchi che vi fanno a Salamina? No? E Biden dice no, dice noi vogliamo missili, mm-hmm. Cioè naturalmente giro di parole politico, cioè loro studiano scienze politiche, scienze, e imbrogliare la gente oggi è una scienza, impari a scuola, mm-hmm. Capito? E questo il mondo va peggio. Putin vuole fare la pace, dice ma siamo veramente imbecilli completi o vogliamo bloccare la proliferazione dei missili atomici? E Biden dice noi siamo imbecilli, cretini, idioti e senza speranza, vogliamo aumentare. Ci sto traducendo quello che Biden ha detto. Ha detto no. Avanti.
Allora, torniamo a queste scritture. Quando il diavolo non ci sarà più, ci sono scritture chiare che sulla nuova terra ci sono questi peccatori, i cani, i stregoni, però dice fuori dalla Nuova Gerusalemme. Quindi dentro la Nuova Gerusalemme non ci saranno peccatori.
Lì c'è la sposa di Cristo. Io credo che ci sarai anche tu.
No, voglio sapere che tipo di peccatori ci saranno nella Nuova Gerusalemme.
Che sarai un angelo coi fiocchi.
Speriamo.
Ripeti.
Ci sarà peccato dentro la Nuova Gerusalemme o no?
Ma guarda, non Gerusalemme, diciamo, non ci sono peccati che portano all'inferno, alla perdizione, a seguire il diavolo,
okay.
Ma non saranno perfetti come Dio, mm-hmm. Capisci?
E sto cercando di capire.
E come che te lo devo dire? Te lo sto dicendo in italiano, lo dico in inglese.
È scrittura, scrittura.
There will be sins, there will not be sins that leads to hell, but they will not be perfect like God.
Sì, non credo che saremo uguali a Dio, no, in nessun modo, no, perché noi sempre impareremo.
E allora
lezioni.
Vuol dire che sbagli.
Sì.
Se non sei uguale a Dio, sbagli.
Come la vedo io.
Non è peccato premeditato, no, per diventare uguale a Dio. No, certo, no, che no. Caspita, quando vedi Dio che è andato veramente, vedi il Gesù Cristo del Calvario, il Padre, insieme a lui, dice ma stiamo scherzando, chi vuole peccare? Mm-hmm. Guarda, mia moglie, chi vuole peccare contro mia moglie? Io no, perché voglio peccare contro mia moglie? Lei, mm-hmm, mi ama, mi fa gli spaghetti, mi cucina, mi lava i panni, mi sopporta. Di tutti i colori, cioè, e io devo peccare contro di lei, e perché devo? Perché la amo,
giusto, sì,
e,
sì,
di, quanto più più ameremo Dio e quanto più non vorremo. Ci, sì, sono persone adesso che fanno di mestiere, fanno il cristiano, fanno i cristiani di mestiere e allora sono cristiani perché Gesù li guarisce, gli dà la salvezza, evitano l'inferno. Hanno ripetuto una preghierina a pappagallo in una chiesa quando il predicatore americano ha detto venite qua, chi vuole essere salvato ripeta con me. E hanno ripetuto e si sono salvati sul serio. Mm-hmm. Quindi è un Vangelo di comodità, di opportunità. Sono cristiani perché Dio insomma conviene, non diamo più all'inferno. E quindi seguono il Vangelo, servono il Signore perché servono, perché conviene, insomma, ecco. Capito? E un po' anche perché lo amano, un pochino lo amano anche. E poi c'è il cristiano invece che non gliene frega niente se Dio lo premia oppure no. Non gli interessa se gli dà Isacco o se lo devo offrire sull'altare. Non gli interessa se c'è il Vangelo di prosperità con i dollari oppure se andare all'arena a farsi mangiare dei leoni. Lui ama Dio. Invece mia moglie non gli interessa se io gli do soldi, l'anello di diamante, l'orologio d'oro, Rolex, che non, neanche col binocolo abbiamo visto. Non gli interessa se gli compro una macchina nuova che non gliel'ho mai comprata una macchina nuova. Lei perché mi ama, io l'amo, ci amiamo e questo è lo scopo. Mm-hmm. E sì, nel regno di Dio sarà così, cioè il regno di Dio non è la casa di Dio, capisci? È la nostra casa. Io faccio l'interesse del regno di Dio come se fosse la mia casa, perché io sono un socio, io sono associato a Dio, anche tu, siamo partnership, siamo associati a Dio, siamo i soci, siamo in società con Dio. Il regno di Dio è anche il mio regno, il suo interesse è il mio interesse. Per questo è che quando la gente parla male di Dio mi offendo io, che siamo uno. Avanti.
Allora, come la penso io, che nella Nuova Gerusalemme, sì, vorremmo essere perfetti e vorremmo compiacere a Dio in tutto, però non saremo uguali a Dio, non saremo in quella perfezione come
perfezione.
Dio. Però, come la vedo io, è che sì, saremo bianchi, lavati, puri, perché Gesù in continuo ci lava e ci purifica. E quando noi sbagliamo, subito dopo che ci pentiamo, lui ci fa di nuovo bianchi e puliti. Quindi saremo perfetti nel senso che Gesù ci fa perfetti, non perché le nostre opere sono sempre perfette. Quindi vorremmo fare solo il bene, però non saremo perfetti con le nostre opere, faremo anche sbagli, però lui in continuazione ci purifica, ci imbianca, ci fa senza macchia, ma è il suo, it's his credit.
Grazie a lui.
It's thanks to him, non è perché noi siamo così buoni.
Guarda, una scrittura, vuoi sentire una scrittura? Romani 2:4.
Sì.
Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza, della sua costanza, attenzione, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Mm-hmm. Romani 2:4. Cioè, cos'è che ci fa pentire a noi? Perché ci pentiamo? Perché siamo giusti?
No.
No.
È la sua bontà. È lo spirito di Dio. È Dio che ha indurito il cuore di Faraone, sì che sono stati tutti distrutti. In quel caso era un giudizio che doveva cadere come Sodoma. Okay? Che di solito il Signore dà una possibilità, il Faraone le respinte tutte, e quindi Dio dice, ok, adesso io ti indurisco il cuore che il tuo giudizio è già partito. È diverso.
Sì.
Però com'è che noi ci pentiamo? Perché siamo così bravi? No. Perché è lo Spirito Santo, la bontà di Dio, che è lo Spirito Santo.
Sì.
È lo Spirito Santo che ci guida al ravvedimento. Per questo che siamo, in un certo senso si potrebbe dire, automaticamente perdonati. Perché? Perché siamo, se siamo la sposa di Cristo, ci siamo dati anima, corpo, mente, spirito, anima, presente, futuro, tutto a Dio, basta. Basta, lo Spirito Santo a questo punto, noi siamo proprietà, possessione di Gesù Cristo.
Amen.
Ci siamo?
Amen, grazie
e
Gesù.
E basta. Angela, io avrei quasi esaurito le pallottole.
Quasi. Quindi abbiamo capito sulla Nuova Terra e anche nella Nuova Gerusalemme, però Gesù ha detto nella casa del mio padre ci sono tante dimore, ci sono i nuovi cieli. Lì come sarà? Cosa sono i nuovi cieli?
Ah, tu vuoi sapere proprio la differenza?
Sì.
Ma mica io so tutte queste cose.
Ah.
Scusami, che c'è scritto nella Bibbia come sono i nuovi cieli. Io posso dire, posso darti la mia opinione, ma non me la chiedere che non te la do, perché stiamo perdendo tempo. Non mi piace parlare per opinioni. Mm-hmm. Cioè c'è, per esempio, c'è il principe Michele, che è un grande principe. Poi Gesù ha detto nei Salmi, il Signore si chiama il Dio degli Dèi, giusto?
Sì.
Quindi Dio degli Dèi vuol dire che in cielo, gloria, dammi Apocalisse 3:9, grazie. Cioè Dio gli ha detto a Mosè, gli ha detto, Aaron sarà il tuo profeta e tu sarai come Dio. Mm-hmm. Quindi in cielo Dio è il Dio degli Dèi. E poi Gesù ha detto, non è che sono dèi come Dio, però è una maniera per dire il Signore, capito? Ci sono dei signori in cielo. Quindi ci sono tante dimensioni, a casa mio padre ci sono molte dimore. Ha detto Gesù, in Luca 22:28, ha detto, voi mi avete seguito e io ho preparato per voi, ha detto ai discepoli, dei regni affinché vi sediate a giudicare le tribù di Israele. Va bene, guarda, vai
Luca 3:9?
No, vai Luca 22 che è più... Vai Luca 22. Chiudiamo con questo?
Ok.
Ok, sì.
Luca 22?
Luca 22, 28 e 29.
Luca 22, 28 e 29. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. Io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me.
Capito? Capito cosa sta dicendo qua? Il Padre ha disposto un regno per me. Sai quando Gesù risorto ha detto ogni potere mi è dato in cielo e in terra? No? Prima sì. Non l'aveva questo. Non parla di Gesù figlio di Dio in cielo, quello era sempre. Parla di Gesù Cristo nato a Nazareth, che prima non aveva il regno, non aveva tutto il potere. E allora dice, come il Padre mi ha dato a me un regno, quale regno? Matteo 28, 18 dice, ogni potere mi è stato dato. Prima non l'aveva, doveva superare il Calvario. Va bene? Non Gesù, figlio di Dio, spirito, l'aveva sempre avuto. Il Gesù di Nazareth? No, non ancora, doveva risorgere. E allora lui ha ricevuto un regno, Gesù. Quale regno? Il re dei re, il re di tutto. Va bene. Però sotto di, se lui è il re dei re, sotto di lui ci sono? Dei re.
Dei re, yeah.
Capito? Come il Padre ha dato a me un regno, io lo do a voi. Chi è voi? Sta parlando con me, te e tutti i cristiani del mondo?
No.
Sta parlando no. Tutti i pentecostali?
No, no.
Tutti i cattolici?
No.
Di chi sta parlando?
Di quelli fedeli.
Quelli fedeli. Sta parlando ai 12, che poi erano 11.
Sì.
Poi il 12esimo era Paolo. Va bene? Dice, voi siete fedeli, mi avete seguito nelle mie afflizioni e io vi darò, neanche Dio, non è neanche Dio che ci dà il regno, è Gesù che ce lo dà, siamo sotto Gesù, Dio, Gesù, noi, capisci la scala, come funziona. Quindi quelli fedeli di noi, fratelli, riceveranno un regno e loro devono servire il Signore per avere il regno?
No.
No, per amore.
No, per amore.
Mica io amo mia moglie perché mi cucina, ma no, anche se non mi cucina l'amo, lo sto, mi cucino io. Prendi un paio di cipolle, due patate, friggo tutto e mangio, capito? Cioè, mia moglie l'amo anche se non mi cucina, perché l'amo e basta. E così è la cosa. Io direi che abbastanza. Cioè.
Sì, va bene.
Sono qua tutto il programma, va con Dario.
Va benissimo.
Dio lo benedica.
Sì, però
è un soggetto delicato che ha toccato.
Sì, il fatto è, lui dice anche riguardo alle vergini, credo che c'è un messaggio anche lì, Matteo 25, ci sono vergini senza olio che sono nel regno dei cieli, così inizia il capitolo, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, 5 con olio, 5 senza.
E lui dice invece quelle senza olio non vanno.
Quelle
dice.
Senza olio sono nel cielo, quindi loro non
Ma
sono perfette.
Ma lui dice che non vanno quelle senza olio.
Sì, quello che dice lui. Però io dico che sono già nel regno dei cieli questi.
Certo.
Quindi non sono perfette, sbaglieranno, impareranno lezioni mentre sono nel regno dei cieli.
Il regno dei cieli sarà come 10 vergini.
E dice anche, ci sono altre scritture, in Daniele 12 dice, alcuni risorgeranno per la vergogna eterna. Quindi risorgono, non vanno all'inferno, sono risorti. Però avranno lezioni da imparare, quindi nel cielo continueranno a imparare, a sbagliare.
Sì. Vero.
Esatto, esatto così.
Grazie Gesù.
Grazie Signore. Quindi infatti lui dice che le vergini senza olio non ci vanno, invece ci vanno. Poi dice la scrittura, no, leggi quello che gli dice Dario, che le vergini non vanno.
Aspetta, e qui dice, riguardo il versetto delle vergini, Gesù sta parlando di chi si farà trovare pronto per entrare nel regno dei cieli e chi no.
Ecco, invece qui sbaglia lui. Perché se tu leggi Matteo 25, non è che le vergini le vergini senza olio, che non sono pronte a entrare nei dei cieli. Sbagliato. Sbagliato. Non sono pronte a entrare nella camera nuziale. Ma il regno dei cieli sarà 5 con e 5 senza.
Sì, sono già nel regno dei cieli.
Quindi Dario, ti consiglio di leggere meglio la Bibbia. Questo fratello ha fatto il corso biblico.
No, non l'ha fatto. Ma pochi cristiani sanno che c'è il regno dei cieli, c'è il paradiso, però c'è la nuova Gerusalemme a parte. Di solito credono che è una stessa cosa, non si rendono conto, ci sono diverse dimore.
Sì, come ha detto Gesù, nella casa del mio padre ci sono diverse dimore.
Grazie Signore. Va bene, allora a posto.
Sì, ci fermiamo qui con questo soggetto.
Quindi sono, diciamo, Dario, con molto amore te lo dico, hai fatto molti errori in questa tua domanda. Hai preso per assunto, hai preso per scontato che le vergini senza olio non vanno in regno dei cieli, invece non c'è scritto. La risposta alle domande, fratelli, è sempre nelle scritture che voi state leggendo. E che voi, se voi le leggete in modo svogliato, in modo così, eccetera, quando si leggono le scritture, va bene, dovete, come dire, non andate armati di scudo e spada a combattere contro le scritture. Mettete giù le armi e... Va bene, quando si va alla presenza di Dio non si va con lo scudo e la spada, si lascia fuori lo scudo e la spada e si va con le mani alzate in lode. Quando se leggete la parola così capirete queste cose. se no non le capirete. Mm-hmm. Ti consiglio di studiare meglio il corso biblico profetico, fratellino. L'ho dovuto fare anch'io, cioè, sono 47 anni che lo studio quel corso biblico, d'accordo? Il corso biblico è il succinto di tutto quello che ho imparato in tutti questi anni. Quindi voi lo potete avere gratis, tranquillamente, è audio, potete ascoltarlo mentre passeggiate nel bosco. Quindi io direi una grande benedizione. Uh-huh. È un'occasione che un giorno, se non l'accogliete, vi mangerete veramente le unghie. Cioè avete fatto un grande sbaglio, perché lì ci sono delle scritture che vi daranno molte risposte. Infatti i fratelli che fanno meno domande sono quelli che hanno fatto il corso biblico. Lì ci sono risposte che neanche loro si sognavano di domandare.
Sì.
Andiamo.
Amen, amen.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace, questo cuore sazierò. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie. Ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze. Ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto. Splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale. Se anche voi l'aveste vista, capireste, non c'è uguale. Prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità. È la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita.
Chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
è la perla della vita,
è la perla della vita e mi dà la libertà.